azioni. Questa sera vedete al mio fianco la dottoressa Romagnico, la quale sostituisce il segretario, il quale ha avuto un impedimento di carattere familiare, non può essere presente. Soltanto che l'informazione è arrivata recentissimamente e la dottoressa Romagnico era già impegnata questa sera, per cui dobbiamo necessariamente chiudere il consiglio per le ore 20. E siccome è in doppia convocazione, ciò che non riusciamo a soddisfare questa sera lo riaggiorniamo alla serata di domani alle 18.30. Se riusciamo, benissimo, se non riusciamo, alle 20 dobbiamo necessariamente sospendere. Quindi possiamo partire con un appello. Prego, vice segretario, prego. Presente.
Borellini Gianpaolo.
Presente.
Modanesi Giuseppina.
Presente.
Pioggi Edoardo. Gibilini Silvia.
Presente.
Campisani Davide Pietro.
Presente.
Russo Lorenzo.
Presente.
Modanesi Matteo.
È assente poi.
Sudati Liliana.
Assente.
Moleri Angelo.
Sì.
Dossi Rebecca.
È al bambino un po' influenzato.
Lena Daniele.
È assente, purtroppo mi ha scritto, per cui poi lo dico comunque assente.
Finotto Gianni Maria. La seduta.
Quindi il numero legale, cioè possiamo partire col punto numero 1 che ha progetto comunicazione del sindaco. Innanzitutto vi comunico che due consiglieri mi hanno oggi stesso inviato una mail dicendomi che erano assente, sono i consiglieri Matteo Modanesi e Lina Daniele, uno per indisposizione e l'altro per problematiche lavorative. Dopodiché vi devo dire che ho decretato come sindaco la nomina, designazione candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Risorse Sociali Gela d'Adda sull'ambito canonica d'Adda Pontirolo Ferra Gela d'Adda. Vi comunico che, d'accordo con gli altri sindaci del subambito, Giuseppina Modanesi, assessore dei servizi sociali del nostro comune, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione del nuovo CDA di Risorse Sociali. Questo è quanto vi volevo comunicare. Passiamo al punto 2, approvazione verbale seduta del 30 luglio 2025. Il capigruppo ha ricevuto i verbali.
Sì.
Se avete qualcosa da annotare, altrimenti metto ai voti. Chi è favorevole all'approvazione dei verbali della seduta del 30/7/2025, alzi la mano. Prima di intraprovare, scusate. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Scusate. Allora, no, oltre a questo errore ne ho messo un altro. Nel senso che...
Per lo spostamento di anno, 3 anni fa era così.
3 anni fa era così, hai ragione. Hai ragione. Non ci sono ancora abituato, ma neanche. No, volevo dire, dobbiamo anticipare necessariamente, se siamo d'accordo, la trattazione del punto 6 all'ordine del giorno, e lo anticipiamo al punto 4, quello che prevede l'approvazione del regolamento per la gestione delle sedi filari campestri, lo spostiamo al punto 4. Chi è favorevole allo spostamento del punto, alzi la mano, all'unanimità. Passiamo al punto 3, approvazione degli atti fondamentali di risorsa sociale Gela d'Adda ai sensi del comma 8 articolo 114 decreto legislativo 267/2000. Innanzitutto vi presento i responsabili, passati di termine, di risorsa sociale Gela d'Adda, l'avvocato Modi, che saluto cordialmente, che è il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione di Risorse Sociale, e la dottoressa Claudia Bianco, che è la direttrice di Risorse Sociale facente funzione, nelle more della, in attesa della nomina del nuovo direttore generale. L'approvazione degli atti fondamentali è un atto dovuto, Io non mi dilungo troppo e cedo la parola subito a, se non deve intervenire l'assessore alla partita, lascerei all'avvocato piuttosto che al direttore di intervenire illustrando punti fondamentali. Prego.
Mi sentite?
Sì, proprio. Allora,
sì, la voce di Dakar si sente. Allora, tanto buonasera, siamo molto contenti come risorsa sociale, in primis come nuovo presidente, come ha detto adesso il sindaco Massanelli, che saluto, siamo durante l'elaborazione della sezione primavera, dove rinnovo anche i complimenti per questa bellissima opera che avete realizzato. Io e la dottoressa Bianchi siamo molto contenti di parlare al nostro consiglio, quindi saluto il consigliere di maggioranza, il segretario Donanico, l'assessore, l'aggiunta, sono Modalini, come ha iniziato già un bel lavoro di sinergia per l'ambito. Come diceva il sindaco, c'è un nuovo corso. Il 14 luglio del 2025 l'assemblea mi ha nominato, perché era l'ultima nomina che mancava, perché è il presidente del Comune di Cavaggio, okay? E dopo ci siamo riuniti in pari data verso le 6 di pomeriggio e il consiglio di amministrazione ha eletto un nuovo presidente legale e rappresentante di questa azienda. Una delle portate del Comune di Cavaggio, non solo perché comunque siete un comune rilevante, numericamente siete il terzo comune con 8.000 abitanti dell'ambito territoriale sociale di Treviglio, ma poi anche perché il nuovo CDA ha una mission ben specifica. Dottoressa Bianco poi entrerà nei dettagli, perché comunque sono successe, stiamo attraversando adesso la burrasca, passatemi questa espressione anche perché non dico la grandine tutto, ma per il suo sociale è un momento molto cruciale, sono successi dei fatti rilevanti su cui come CDA vogliamo approfondire, okay? Perché dottoressa Bianco parlerà della vicenda dell'IMS. Tra l'altro siete stati coinvolti anche voi, perché avete dovuto con più assemblee decidere di attingere da un fondo, perché altrimenti sarebbe stato un bagno di sangue passare per tutti i consigli comunali, perché la parola perdita non esiste, perché il 114.2, che è il motivo per cui siamo in quest'aula, questo pomeriggio a questo punto, prevede che quando si istituisce un ente strumentale, noi siamo il vostro braccio operativo, okay? Voi siete il titolare della funzione amministrativa sociale, avete deciso nel 2008, infatti tra 2 anni spegneremo le 20 candeline, di conferire la gestione, per cui siete titolari di questi servizi sociali. Quindi risorsa sociale nella gestione di questi servizi, interventi sociali, socio-sanitari, integrati, socio-assistenziali, ha degli atti fondamentali che deve sottoporre ogni anno e che il Consiglio Comunale, che è l'espressione della volontà popolare, deve vagliare e approvare. Quali sono questi atti? Il piano programma, che è un documento a cui sono molto affezionato, perché è un documento strategico, è il documento in cui dice quale sarà la risorsa sociale del 2026. Atti, lo sa Giussi perché ho già convocato un CDA e M7, che dovremmo vagliare questo autunno. Questo è un primo punto. L'altro documento importantissimo che oggi vi illustrerà la serie è il bilancio consuntivo per l'esercizio 2024, che sarà l'assist per spiegare tutto il tema dell'INPS. Cioè, prima vi dicevo andremo a fondo, perché come CDA abbiamo deciso che il carico degli avvocati, perché comunque quello che è successo non deve più succedere. Cioè, quando ci sono questi eventi traumatici, la prima domanda che si deve fare è: bisogna andare a fondo in un'ottica pedagogica, a dire quali sono i controlli che non ci sono stati o che sono saltati e quali sono i presidi, gli elementi di controllo da mettere in pista. Questo è quando si parla di compliance, chi lavora nel privato sa, visto che noi siamo un ente ibrido, perché abbiamo tanta parte privatistica, che vogliamo bilanciare il commercio, siamo iscritti alle risorse imprese, ma abbiamo anche la parte pubblica, abbiamo in gestione di un servizio pubblico essenziale, viviamo di denaro pubblico, siamo di proprietà di enti locali e territoriali, dobbiamo annuncio, ma questo poi arriverà alla prossima, perché sui giornali sono state dette delle cose. Oggi avete l'interpretazione autentica, credo che per il Consiglio Comunale è importante questo. Potrete farci domande e risponderemo. Questi atti fondamentali approvati sono importanti perché noi comunque come azienda, come strumentale, viviamo del rapporto con i comuni, giusto? La sinergia è molto importante. Ieri siamo andati a Vignano, oggi siamo qua, la settimana prossima andremo a Caravaggio. Quello che voglio dirvi, sì, 29 abbiamo così, quello che voglio dirvi è che il nuovo CDA sta lavorando in modo molto corale, molto unito. Abbiamo una mission specifica, siamo andati in assemblea consultiva lunedì, i sindaci, la presidente anche Raffaele Assanelli, ci hanno detto una cosa molto specifica. Trovate un nuovo direttore. Non perché vogliamo dire che la nostra, ma perché il direttore, che è il motore, l'ufficio di vertice, deve essere strutturale, giusto? E ci dà gli indirizzi. Quindi adesso usciremo con un nuovo avviso di selezione pubblica, perché non è pubblico, non possiamo fare chiamate dirette o avviso pubblico, lo selezioneremo e poi con il nuovo anno. Noi ci siamo dati una mission, tu sei presente, può smentirmi o confermarmi, che gli atti adesso vanno fatti in ordine. Voi lo sapete che il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo l'avete approvato quest'estate, giusto?
30 di giugno.
Però questa cosa noi come CDA riteniamo che non vada bene in un'ottica anche di ideale e di collaborazione tra enti strumentali e enti controllati. Ci siamo posti un obiettivo molto ambizioso, vedremo. Vogliamo tentare di approvare questi documenti come si fa solitamente negli enti strumentali. Entro la fine dell'anno il progetto di bilancio, di previsione, con proiezione triennale e budget dovranno essere approvati in CDA e poi noi come assemblea metterete il sigillo per l'approvazione. Quindi io come presidente sono molto contento del lavoro che abbiamo iniziato a fare, perché sta emergendo un CDA molto anche volenteroso, perché tenete conto di una cosa, che l'azienda strumentale, la gestione del servizio pubblico sanitario, i nostri utenti, che io chiamo i datori di lavoro, sono i cittadini. Quindi il risorso sociale, il canone di riferimento per il più è l'adeguatezza. Adesso il presidente entrerà con un'inizio di parlare sui numeri, però quello che vi voglio dire è che questo nuovo CDA è molto motivato e vuole che risorsa torni a essere il baricentro del welfare nell'ambito territoriale e sociale di Treviso. Grazie.
Ringrazio il Presidente e l'Avvocato Bodi per la passione con cui ci intrattiene sicuramente. Io non so se tutti i consiglieri hanno contezza della questione che l'Avvocato accennava. Ecco, magari adesso la dottoressa
adesso
ci spiega, ecco, bravissima, per cui le cedo volentieri la parola, perché ha trattato la questione sin dagli albori del problema, per cui...
Diciamo che quest'anno non si può prescindere, non si può parlare di approvazione del bilancio senza parlare del grosso problema che ha riguardato la nostra azienda e soprattutto senza raccontare un po' quali sono state le motivazioni che ci hanno portato ad approvare un bilancio consuntivo e anche previsionale il 30 di giugno, anziché come viene fatto, diciamo, di solito all'inizio di maggio, di solito tendenzialmente le visite che sono metà aprile passa in CDA, abbiamo trovato il progetto di consultivo e di preventivo e a maggio viene approvato il bilancio. Adesso con il nuovo da parte dell'assemblea, con il nuovo appunto CDA stiamo cercando appunto quest'anno di presentare un progetto diverso, sarà un lavoro piuttosto, diciamo, complicato, perché comunque veniamo dall'approvazione che abbiamo fatto l'altro ieri, ci dobbiamo già subito mettere testa per fare, diciamo, già il 2026. Comunque, allora, qual è stato il grosso problema di quest'anno? Allora, se non ci fosse stata questa situazione, il bilancio consuntivo 2024 è un bilancio perfettamente sano, nel senso che non si è discostato molto rispetto al preventivo. Il valore di produzione atteso per il preventivo era intorno ai 10 milioni e 500 mila euro più o meno. Noi siamo andati sui 10 milioni e 7. Adesso è stato proprio minima la differenza, ma il grosso problema è quello che ha riguardato l'INPS. Noi verso la fine del 2024, in particolare il 16 di dicembre 2024, l'azienda ha ricevuto una serie di avvisi bonari dall'INPS. A grande sorpresa, era già qualche settimana che il nostro DURC era irregolare, non capivamo qual era il problema e quando ci hanno iniziato ad arrivare questi avvisi ci siamo colti un po' di sorpresa. Il problema grosso è che l'azienda nel 2022 ha iniziato un'operazione di reinquadramento, ovvero fin dall'inizio, sebbene ci fosse stata nella mente delle persone che hanno costituito l'azienda l'idea comunque di dare carattere pubblicistico alla risorsa sociale, non si comprende con quale motivazione tutti i contributi dei dipendenti sono stati versati alla cassa dei dipendenti privati, quindi venivano versati all'INPS. L'azienda si presentava come un ente pubblico, ma di fatto poi i contributi venivano versati all'INPS. Era una cosa, diciamo, che tutto sommato era comunque legittima, perché le aziende speciali sono ibride, non era una cosa che non si poteva fare, era una scelta. Nel 2022 abbiamo detto, cioè con il dottor Roberto Lugini è iniziata questa operazione di reinquadramento, per cui si è deciso che tutti i contributi dei dipendenti dal 1 gennaio 2022 venissero versati nella cassa dei dipendenti privati. Per il passato è stata avviata questa operazione di trasferimento dalla cassa dall'INPS al Paesi, che era il nostro consulente paghe e contabilità, era un servizio in più che svolgeva per noi, il dottor Cugini ha ritenuto che potesse essere in grado di portare avanti questa operazione, un'operazione che è durata 2 anni, perché sono arrivati a disbonare a partire dal 16 dicembre, perché in quel momento l'operazione si è conclusa e quindi di conseguenza, una volta effettuate tutte le operazioni di trasferimento dei contributi, a quel punto lì si è iniziato a fare conto con il fatto che il passaggio da una cassa ad un'altra generasse una differenza del 3,4%. Quindi quello che noi ci viene richiesto sugli atti diagonali è il 3,4% a titolo di differenza contributiva che il passaggio da una cassa ad un'altra ha generato. Grosso problema, perché né il dottor Cugini né il consulente che ci ha eseguito questa operazione si era mai posto il problema. Quindi, a conti fatti, stiamo parlando di circa 320.000 euro. 320.000 euro che abbiamo faticato anche a identificare, perché poi l'IPS ha una metodologia di lavoro tutta sua, molto complicata. In un primo momento sono arrivati 278.000 euro, però non avevano potuto utilizzare, perché l'azienda comunque esiste dal 2008 e questa operazione ha riguardato contributi di lavoratori assunti in azienda ancora oggi e ci sono transitati in azienda semplicemente per un paio d'anni, un anno, anche semplicemente per qualche mese e che hanno versato e lì in blocco hanno fatto questo spostamento. Quindi stiamo parlando di un periodo di tempo piuttosto lungo, dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2021. Quindi importi, questo importo non era tutti i contributi, perché naturalmente parte dei contributi, parte sanzioni e parte interessi. Ad oggi, allora, come prima cosa, naturalmente c'è stato il passaggio in consiglio di amministrazione che non era mai stato informato completamente di tutti i passaggi, di tutti i rischi e di tutti i problemi che sono strettamente legati a questa operazione. I lavoratori, nel momento in cui l'INPS stava facendo questo passaggio, se estraevano dall'INPS l'estratto conto contributivo, non si trovavano dei contributi. Immaginate la sorpresa di qualche collega che lavorava in azienda dal 2008, che si era trovato a un buco di 10 anni sui contributi. In quel momento tutto era possibile, cioè il pensiero è che non avete pagato i contributi, invece no, erano semplicemente nella fase di trasferimento, non erano visibili al 31 dicembre. Tutti hanno avuto i contributi a posto da questo punto di vista, quindi non problemi da questo tipo non ce ne sono più. Però nel momento in cui questa operazione è durata 2 anni, come dicevo, anche qualche ex dipendente che è passato magari da risorsa ad un altro ente, ha facendo l'estratto conto contributivo, si è accorto di questo problema. Però ci diamo una. Mai stato informato di questa cosa, di verbali precedenti non c'è mai menzione, anche dell'avvio di questa operazione. È un'operazione andata un po' in sordina, sì, sapevano che c'era qualcosa che si stava facendo, però non erano ben chiari i termini, non erano ben chiaro cosa faceva, dai verbali emerge veramente, veramente molto poco, e tra l'altro in 2 occasioni ancora si risalgono al 2019 e al 2021. Niente, noi una volta che abbiamo fatto controllare gli importi, una volta che ci hanno confermato che gli importi erano giusti, il 17 di marzo abbiamo pagato tutto quello che dovevamo pagare e il 24 di marzo il nostro book è tornato a essere regolare. Ovviamente questa situazione ci ha comportato un ritardo di tutte le attività aziendali di 3 mesi. Noi avevamo dei comuni a cui avevamo messo fatture, penso a questo punto anche il comune di Fara, che non poteva pagarci le fatture perché il nostro book era irregolare. Si è creata una situazione per cui noi avevamo una certa liquidità sul nostro conto corrente, che però mano a mano, giorno per giorno, si esauriva. Non siamo mai stati messi malissimo, perché comunque bene o male avevamo sempre un bel cuscinetto, però di fatto quello che ci tengo a dire è che nonostante tutte le difficoltà, i pagamenti ai dipendenti, gli stipendi sono sempre stati pagati, abbiamo sempre pagato la comunità Margherita, che è la nostra comunità alloggi minori, abbiamo sempre pagato gli affidi, le nostre famiglie filiali, i tirocini. Siamo rimasti i liberi professionisti che collaborano con noi, siamo rimasti un po' indietro sugli operatori che lavorano con noi, ci stiamo portando in pari, quindi è molta fatica, perché comunque l'attività chiaramente il problema grosso nel momento, cioè anche se abbiamo pagato il nostro tour che torna a essere regolare e comunque l'attività aziendale ripresa, dovevamo chiudere il bilancio 2024. Primo problema, come affrontarlo? Era una perdita, cioè è una perdita, dobbiamo collocarla nel 2024-2025, abbiamo chiesto pareri anche esterni, ci hanno detto la competenza comunque del 2024, potete metterla nel 2024. Poi, anche col tempo abbiamo scoperto che nel nostro bilancio c'era un fondo ricavi anticipati che venivano accantonate delle somme anche un po' impropriamente dall'ex direttore e che tutto sommato abbiamo potuto utilizzare per la chiusura di questo bilancio, quindi accantonamento adesso poi ci ritorno però per dire che comunque in ogni caso il bilancio 2024 l'abbiamo chiuso in pareggio, comunque l'azienda speciale consortile deve garantire il pareggio di bilancio delle aziende speciali consortili. Per quanto riguarda questo fondo ricavi anticipati, in realtà appunto il grosso problema che per cui appunto anche l'avvocato Bodi diceva ci attrezzeremo per fare cause per appunto muoverci contro i responsabili, perché abbiamo naturalmente una causa veramente in capo nei confronti di coesi che comunque come professionisti avrebbero dovuto dirci tutti i rischi e tutto quello che comportava questa operazione di trasferimento massivo di contributi da una cassa ad un'altra, cosa che loro non ci hanno mai informato della differenza, della possibilità che ci potesse essere una differenza da pagare, perché ad averlo saputo magari all'inizio dell'operazione, probabilmente e una volta che magari il CBA fosse stato messo sul pezzo di questa probabilità, non so se sarebbe, cioè, noi pensavamo mai l'inizio, non era sbagliato, era semplicemente una scelta, magari il CDA come organo avrebbe deciso di andare da tutta parte come scelta. E per quanto riguarda gli accantonamenti, sì, a noi appunto intendiamo educare una contro coesi e l'altra contro il dottor Bugini. Quando il dottor Bugini non ha correttamente tenuto informato il CDA, c'è una responsabilità di tipo amministrativo ma anche di tipo contabile. Abbiamo appunto noi abbiamo trovato questo fondo ricavi anticipati dove venivano accantonati da parte del dottor Cugini delle quote di fondo di solidarietà, che è uno dei fondi con cui il comune contribuisce alla vita aziendale, cioè al pagamento dei servizi. In particolare il 2022, anno in cui è iniziata questa operazione, risulta accantonato con un importo di circa 200.000 euro. E quindi, comuni, naturalmente i sindaci sono rimasti piuttosto sorpresi nello scoprire che proprio quell'anno in cui veniva richiesto un incremento mostrato dall'incremento dei costi delle comunità alloggio minori, il dottor Cugini avesse accantonato questa cifra così importante. Incidenza, questo lo lasciamo dire ai giudici e a chi ci farà, si scoprirà nel corso della causa. E niente, quindi noi abbiamo potuto uscire in pareggio proprio perché abbiamo utilizzato parte di questo fondo di solidarietà e parte del comma 797, fondi premiali per i quali avevamo un decreto di assegnazione e venivano considerati comunque dei fondi liberi utilizzabili. Solo attraverso l'utilizzo di questi fondi, attraverso comunque lo svincolo da parte dell'assemblea, della parte di solidarietà accantonata in questo fondo dei cari anticipati e che naturalmente era destinata ad altro e l'assemblea si è pronunciata dicendo appunto per una variazione di destinazione, abbiamo potuto chiudere il bilancio e uscire anche in pareggio, altrimenti sarebbe stato in perdita e questo avrebbe comportato sicuramente un problema per 18 milioni. È stato un lavoro veramente estenuante quest'anno chiudere il bilancio, perché la materia diciamo non è proprio nelle mie corde, però di fatto anche per chi lo fa, cioè anche per una persona comunque che segue la parte contabile, sicuramente è stata una grossa sfida, è stato molto complicato. C'è qualche domanda? Ah, poi naturalmente cioè, il revisore si è pronunciato con una relazione diciamo, favorevole o positiva appunto sul bilancio, ma di fatto il fatto che lui non abbia sorvegliato su questi ragionamenti arbitrari che hanno fatto appunto dall'ex direttore, questo sarà motivo anche di
lo stesso revisore che ha la cui relazione è allegata ai documenti.
Dottor Stefano Mazzi.
Dello stesso che ha
sì. Allora.
Ipotizzato di perseguire.
Sì. Ha finito comunque il nostro incarico perché fa parte.
No, è giusto per valorizzare il bilancio.
Non ho capito la domanda.
Ho chiesto se il revisore dei conti di cui ha la relazione in questo bilancio è lo stesso di cui avete parlato.
Sì. Allora, presente, posso dire una cosa? Ok, allora, il revisore ha dato parere positivo su questo bilancio, noi però ci siamo avvalsi anche dello studio Zebra che ci ha dato parere positivo sulla possibilità di utilizzare, ci ha aiutato a individuare anche i fondi da poter utilizzare per la chiusura di questo bilancio. Abbiamo chiesto anche il parere ad un altro studio contabile che è lo studio Assolari Gamba Mauri di Treviglio che ci ha aiutato a individuare dove collocare appunto la perdita, dove collocare appunto questo importo relativo appunto ai contributi, cioè, quindi siamo andati avanti in questa direzione perché è stato, cioè, non è stato il nostro revisore che ci ha dato il parere positivo, però di fatto
dico una cosa veloce, posso?
Sì, certo.
Io ho capito la sua domanda a dire, ma se lui non ha. E infatti la domanda chirurgica che faremo al revisore del dottor Stefano Mazzi, perché adesso con gli altri siamo in fase avanzata, abbiamo un CDA, in cui probabilmente poi ci vedremo in tribunale, ma con il revisore siamo in una fase interrotta, perché la domanda è molto semplice e secca. Quando Roberto Bugini faceva questi che io chiamo gli accantonamenti creativi, no? Questo gioco delle varie poste, tu dove sei? Dove? I revisori, avete anche in comune, no? Hanno l'obbligo di fare delle verifiche periodiche, giusto? Per arrivare poi a stilare la relazione. Quindi sicuramente lui ha dovuto dare un parere positivo, perché altrimenti si bloccava tutto e poi l'azienda si era già corazzata con altri pareri esterni. Ma questo non lo rende esente dalle responsabilità che secondo me ci sono. Questa ovviamente è una mia visione. Poi lui vedremo cosa risponderà, ma secondo me è un revisore zelante e puntuale avrebbe dovuto quanto per dire al direttore. Poi chiesto ai sindaci, quindi c'è anche una questione che lui ha mentito a un'assemblea, no? Perché i sindaci quando in quella drammatica assemblea del 2022 lui viene e dice dobbiamo aumentare le quote perché oddio adesso c'è un problema che sta per esplodere con la rete minori, in buona fede perché anche Raffaele Sanelli era sindaco nel 2022, hanno votato. E quindi la falsa rappresentazione è stata fornita e lui questa cosa si chiama un revisore, ha voluto almeno in qualche carta di lavoro in una minuta chiedere conto, quasi il direttore d'ora anche non si lascia gli atti. Questa è una cosa. Quindi per questo che dovremmo trovare risposte a Coesi. Ah, tra l'altro dico un'altra cosa, tutti sono seguiti, Coesi è stata praticamente in fase di uscita con lo studio che si occupa di aziende speciali costruttive, lo studio Vasile di Bellarate. Cioè abbiamo cercato di scegliere i migliori in questa nuova fase. Per la contabilità ci avvaliamo lo studio del dottor Giovanni Vaghi che è più specializzato in aziende speciali costruttive, si vede anche all'azienda Isola se parlano più lunghi, e per il revisore abbiamo dato la fede a Sanelli in un'assemblea, abbiamo nominato un nuovo revisore, quindi ha finito su mandato, un nuovo revisore spero che farà anche un passaggio di carte, perché lì cosa fa in 6 anni?
Ci sarà il libera,
è il dottor Costantino Rancati, che è uno che ha esperienza nel settore, tra l'altro abbiamo anche scelto un principio di prossimità, un conto è se sei di Merate, un conto è se sei di Spino d'Alba. Cioè questo tema anche di gente che si cambia da Clessa, cioè per il Colle, poi non lo vedi mai in azienda. E poi il dottor Costantino Rancati ha un curriculum di primo livello ed è stato nel CDA di comunità sociale che Vasca, che è l'azienda consorella di prima. Quindi la delibera che è stata fatta dall'assemblea, cioè anche il vostro sindaco che ha votato, ha detto conto, meno dell'esperienza passata, di un revisore che era sovente latitante di cercare uno vicino sul pezzo e che mastica la materia degli enti spoletani nel settore del welfare. Non so se ho risposto.
La mia era ovviamente una domanda, un commento tendenzioso per far capire questo. Possiamo discutere?
Certo.
Posso?
Certo.
No, ma io non posso discutere perché non conosco. Partendo dall'assunto che ha portato l'avvocato, che i cittadini sono gli utenti, e io dico i cittadini sono gli utenti, ma soprattutto i cittadini sono gli azionisti.
Io ne ho trovato di lavoro addirittura.
Quello l'ho perso, mi è rimasto tempo. Quindi diciamo siamo d'accordo su quelli, perché poi tutto vive sui nostri soldi. E gli accedenti, e questo è un appunto che faccio a tutti noi, tu, voi, noi e loro, gli accedenti devono essere informati. Ora, lui lo sapeva perché è bazzica ai partiti e così via, ma io non lo sapevo, da semplice consigliere non sapevo nulla di questa cosa.
Ai giornali a parte.
I giornali. Allora la prossima volta assumeremo un giornalista che ci viene il sindaco.
Ma io ti prego. Ma a comprare il giornale?
Ma ti pregherei. No, pregherei.
No, per dire,
io pregherei la giunta. Dato che poi queste cose devono necessariamente ringraziare l'avvocato che ha un approccio tutto meno che politico, e questo lo rivaluta al 300% ai miei
calcoli. Sono un tecnico nominato legale al rappresentante.
Ho detto che è anche abbastanza anomalo in questi aggregati politici, partitici e quant'altro, è una cosa strana, quindi apprezzo molto. Però queste cose dovrebbero essere portate nelle varie comunicazioni del sindaco, una volta vera. Guardate che i nostri soldi così sono stati utilizzati.
C'era una situazione talmente in evoluzione che non si capiva
se appena uscito, secondo me, comunque, ovviamente io non posso imporre niente, dico che come consiglio comunale, il quale poi è responsabile di prendere ex post le decisioni, dovremmo essere portati step by step ad essere informati su quello che succede qua. Cioè qui erano a rischio, a te che 320.000 euro ballano, come si dice, erano a rischio i fondi dei cittadini che noi rappresentiamo. Chi in maniera esecutiva, chi in maniera decisionale o di impulso. Quindi una cosa di questo genere, cioè, mi stupisco più del fatto che devo stupirmi di aver saputo questa cosa in questa maniera, in questo contesto. È ovvio che non viene presentato molto bene un bilancio di una società comunque che ha subito cose di questo genere, perché io non amo molto gli aggregati, diciamo, statali o parastatali, però ho una qualche infarinatura di come vivono le società private. Una cosa di questo genere qua, in un contesto di rappresentanti indiretti, perché i membri del CDA non sono gli azionisti, sono i rappresentanti di rappresentanza dei cittadini. Quindi lì sarebbe, e spero che sia successo con questo nuovo CDA, una piazza pulita completa. Lì non è solo una questione di direttore finanziario, quello che era il signor Bugini, ma è tutta la catena organizzativa e di controllo soprattutto che manca, perché alla fine poi dopo i responsabili è il CDA, perché ha scelto il direttore generale sbagliato, il direttore finanziario sbagliato, la catena di controllo e vari passaggi ballati, basta. Quindi spero che vi apprezziate il fatto che cercate a curriculum, può essere da una parte buono, dall'altra parte un po' meno, perché qua stiamo vivendo un po' che tutti questi elementi rappresentativi, questi aggregati intermedi, la risorsa come la GECO, la SAM, tutte queste cose qua stanno vivendo in una varia maniera delle problematiche da un punto di vista proprio della struttura e della capacità di autoregolarsi e autocontrollare. che ovviamente anticipo adesso, non posso, al massimo posso solo astenermi su questo bilancio perché non so nulla, quindi non posso neanche essermi interessato di andare un po' all'interno di queste discussioni. Comunque, apprezzo molto l'approccio dell'avvocato, spero che si riescano a mettere in piedi, diciamo, le strutture migliori, che abbiano dei risultati migliori, perché appunto girano tanti soldi che sono i cittadini. Chiedo appunto che le informative su questi fatti avvengano, ecco, ma non solo al Consiglio, a quelli che ci hanno mandato qua, in una maniera o nell'altra.
Grazie. Grazie a te. Prima di... c'è qualcuno che deve intervenire? C'è un po' di maggioranza.
Vorrei chiedere, ma darete magari una comunicazione un po' più serrata di tutti gli avvenimenti che ci avete anticipato, le nuove nomine, eccetera, cioè destinato ovviamente a chi rappresenta i cittadini sul territorio, nel senso ci terrete aggiornati di tutti i vari passaggi, le eventuali cause, le eventuali responsabilità, non solo chi compone il CDA, ecco, ma anche chi si mette.
Allora, noi, io non so quante assemblee abbiamo fatto tra sindaci e soci, ne abbiamo fatte veramente tante, e mi sento di dire che ogni assemblea, cioè, perché siccome è stata una situazione che ci ha travolto, e memore anche un po' del fatto che c'era stata tanta curiosità, sono sempre termini, rispetto alle informazioni che erano passate, cioè ogni assemblea, che fosse sindaci, soci, perché a un certo punto sono sempre riserve, la composizione è sempre quella, io ho sempre dato un aggiornamento su come stava andando la situazione, e alcune volte io stessa quando andavo in assemblea dicevo ma cosa vado a raccontare, perché è stata una situazione talmente, io mi rendo conto anche magari del sindaco, che alcune volte mi rendo conto che uscendo dalle assemblee c'era molta confusione e c'era molta, ma perché la vicenda non è stata chiara. Oggi io posso raccontare che l'INPS alla fine ci ha riconosciuto anche per giunta creditori, perché il secondo pezzo del mio discorso è questo: noi abbiamo diffuso, avevamo un debito di quasi 320.000 euro, c'erano sanzioni, c'erano interessi, una parte comunque era dovuta. Abbiamo, con l'INPS abbiamo fatto anche un'istanza in autotutela, perché parte delle sanzioni erano state calcolate giustamente per evasione e non per omissione. L'INPS ha riconosciuto in qualche modo la buona fede dell'azienda, perché ha capito che ci siamo trovati in una situazione.
Sì, all'inizio si pensava anche che i comuni dovessero ripianare.
Si è pensato anche che i comuni dovessero ripianare.
Armati come sigle,
esatto. A oggi, quindi, nei confronti dell'INPS abbiamo un credito di 25.723 euro.
Da qui in poi
se sarà necessario, io ho mandato in comune e ho fatto, penso fosse all'inizio di aprile, una relazione relativa a questa situazione, e mandato a tutti i comuni, perché comunque, ripeto, con tutte le informazioni che venivano date durante le assemblee, era molto facile perdersi pezzi, e proprio appunto perché non volevo assolutamente che questa vicenda potesse essere in qualche modo fraintesa, potesse essere, cioè ho raccontato assemblea per assemblea cosa è stato fatto, e qua anche le decisioni del consiglio di amministrazione di allora, questa relazione ce l'ha
un po'. Posso intervenire io? Allora, ringrazio il capogruppo di maggioranza per la domanda. Allora, come nuovo CDA, Giusy Modanese lo può confermare, abbiamo inaugurato, passatemi questa espressione, un'operazione in verità e trasparente, ma non perché gli altri, perché essendo arrivati abbiamo preso subito contezza. Io come presidente del CDA ormai inclusivo può parlare con il CDA con cadenza mensile. Le assemblee che abbiamo fatto, che da quando sono in carica, da 14 giugno abbiamo fatto un'assemblea di ambito, una con Sottile che abbiamo convocato in Fabio Carminati, in cui il primo punto era situazione aziendale, secondo punto aggiornamenti, vertenze stragiudiziarie, e terzo punto controversia stragiudiziaria con revisore fatto.
Lunedì
scorso. Io ho trasmesso ai sindaci prima dell'assemblea, oltre al curriculum dei candidati revisori e tutte le loro candidature, tutta la documentazione carteggio, perché da avvocato, con l'avvocato che ci assiste, la cosa è molto più facile, no? Col collega mi confronto con l'avvocato vecchio di Caserate che ci sta seguendo. Quindi abbiamo mandato tutti i 18 sindaci, tutto il carteggio, per averne piena contenta, perché per me la cosa importante, come si dice, noi amministratori dobbiamo agire in modo informato e adeguato, dice il codice civile, ma la stessa cosa anche per i politici. Naturalmente adesso inizierà la fase in cui, come CDA, abbiamo CDA già convocato per il 7 di ottobre alle ore 17:30, in cui delibereremo di dare il carico, anche questo abbiamo deciso che ci affideremo a un professore universitario avvocato, perché lo standing deve essere alto, no? Per andare a fare la casa culturale a Bergamo, ma la cosa che mi prendo come impegno come legale rappresentante, e lo ricordo alla collega di CDA, è che i sindaci, con cadenza almeno mensile, ad ogni assemblea, il punto sarà aggiornamento, questione Bugini, Coesi e Maffi. Quindi voi come consiglio comunale immagino che poi a cascata con il vostro sindaco e anche con la responsabile di servizio, perché anche la parte
non
di...
compito.
No, non è un compito.
No, 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 no,
mi fai io, no, no, non mi
permetto. Adesso ogni mese no.
È stata una cosa preterintenzionale, molto intenzione, ok?
Diciamo che adesso sulla vicenda, cioè quello che ci si, gli aggiornamenti sono la parte, diciamo, legale, perché ormai, diciamo, l'abbiamo scollinata, diciamo, questa.
Non mi muovo più.
No, 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 mi dispiace, mi dispiace.
In pratica il collega voleva che voi bypassaste il sindaco e informaste direttamente il consiglio, cosa che non è molto, molto, molto corretta.
Che vengono tenute aggiornate le persone.
Questo no, io spero che la giornata non sia mancato.
Va bene, allora, no, facciamo così. Mi prendo l'impegno nei confronti del consiglio di aggiornare man mano della situazione, tra le comunicazioni del sindaco, tanto non ci può essere commento. Nella comunicazione del sindaco non ci faccia il commento. Noi abbiamo fatto di tutto, scusate, abbiamo fatto di tutto perché la situazione venisse recuperata e io come sindaco, e penso di farmi anche portavoce degli altri, perché sicuramente abbiamo capito il lavoro che soprattutto la direttrice, la precedente funzione, da tempo sta mettendo in campo per sistemare questa annosa e difficoltosissima situazione, perché ogni giorno ce n'è una nuova, per cui mi sento veramente di ringraziarli e ringrazio anche l'avvocato, torno a dire, per la passione con cui sta affrontando la questione.
Io ringrazio la direttrice.
Grazie. Certo, grazie. Certo. Volevo dire che tra le approvazioni c'erano anche, c'è anche il piano programma.
No, c'è anche il previsionale, perché comunque...
Però l'argomento è talmente cogente, quello della situazione finanziaria dell'azienda, che vi ringrazio veramente perché ci hanno ridotti in modo, hanno ridotto voi, e io meno male le cose man mano le conoscevo, vi ringrazio perché si sono concentrati in modo a cuore aperto, direi, su questa situazione. È giusto che tutti sappiano quello che è successo, fatto salvo con la fine di tutti, fatto salvo, poi ci sarà il giudice che lo deciderà, e vedremo come andrà a finire. L'importante è che adesso la situazione si sia sistemata e che chi sta lavorando lavori serenamente per il bene dell'azienda, perché noi di questa azienda non possiamo fare a meno. I servizi che l'azienda gestisce per conto dei comuni sono talmente importanti che noi comuni non possiamo fare a meno che un'azienda di questo genere funzioni come deve funzionare. Per cui vi ringrazio e vi spero anche a sistemare le poche questioni che ancora mai. Prego, Angelo.
Sì, no, due parole però, perché voglio chiudere l'assessore. Volevo un attimo riportare un po' nei binari la cosa, perché è uscito un po' un quadro molto fosco dall'azienda, però ci tengo a dire che l'azienda, risorse sociali in questi anni non ha mai mancato, il sindaco lo può confermare, credo, ai suoi doveri, ai suoi impegni, ai contratti, a tutto il lavoro che ha fatto sui territori. È evidente che queste sono questioni molto tecniche, che sono anche difficilmente gestibili, mi rendo conto. Chi doveva gestirle o le ha gestite in modo superficiale o non le ha saputo gestire, quindi è giusto che chi ha avuto responsabilità di questo tipo in qualche modo abbia anche la possibilità di spiegare perché ha fatto determinate scelte, perché probabilmente ci sono dei motivi che hanno portato a fare questa, a prendere questa decisione di trasferire i contributi, tasse, cose molto tecniche di cui credo nessuno di noi capisce o sa esprimere un parere fondato, un giudizio fondato. Chi dovrà decidere, deciderà. Però ecco, secondo me la cosa importante qui oggi è ribadire che tutti quelli che lavorano in azienda hanno sempre fatto il loro dovere, hanno sempre dato il servizio ai comuni in modo, secondo me, in modo completo e in modo professionale, partendo dall'assistenza scolastica fino all'assistenza domiciliare, con in mezzo uno spettro di problematiche che sono esplose in questi anni. Due domande veloci, quindi se non ho capito male, il debito con l'Inps è già stato ripianato. E immagino che a fronte di un aumento di un contributo di una cassa pensionistica aumenterà anche qualcosa la pensione dei dipendenti, non so, dato che siamo in un regime contributivo, cioè non è che si butta dei soldi, è vero che sono delle morte, delle sanzioni, ma probabilmente è vero che sono 320.000 euro quelli che sono in dal 2008 al 2024, quindi se risparmiamo su tutti questi anni, la cifra all'anno era anche abbastanza irrisoria, mi viene da dire, bisognerebbe proprio capire perché è successo questo problema.
Interessi
di mora, eccetera. La seconda cosa che volevo chiedere è riguardo a quel famoso tesoretto che era stato accantonato, ma risultava in partite di bilancio, si vedeva iscritto da qualche parte e se sì, sotto quali voci di bilancio veniva iscritto?
Risultava a bilancio con il fondo di cavi anticipati, che normalmente è la parte, diciamo, del bilancio dove vengono collocati i fondi tutto il denaro che arriva dagli enti o dai comuni in attesa di essere impiegato per progetti, per attività comunque aziendali. In questo fondo di cavi anticipati, se uno guarda il bilancio, la vede la voce. Se la domanda può essere il consiglio di amministrazione che approvava tutti gli anni il progetto di bilancio poteva accorgersi di questo problema, io dico no, a meno che non fosse un tecnico che faceva una domanda precisa sulla questione. Perché se io vedo un fondo, che è il fondo ricavi anticipati, che aumenta di ogni anno, posso anche pensare che, non so, contribuzioni maggiori, siamo più dipendenti, ci viene dato qualche fondo in più o abbiamo qualche progetto in più, questo può essere la giustificazione che io da profana posso capire. Ma se non c'è scritto quello che c'è dentro nel fondo di cambi anticipati, in quel momento, mentre il consigliere d'amministrazione poteva essere in qualche modo giustificato nel non capire perché magari non è del mestiere, ma un revisore a quel punto lì doveva saperlo, doveva indagare di più su questa voce di bilancio, diceva ok, ma cosa c'è messo dentro? Perché metti il fondo di solidarietà accanto a me? Cioè io ho trovato questo fondo di cavi anticipati, nel momento in cui mi sono messa con la funzionaria contabile che ha seguito comunque il bilancio, che si è rimessa il 31 dicembre 2024, però ci ha accompagnato comunque nella chiusura del bilancio, mi ha fatto vedere esattamente cosa c'era e abbiamo trovato fondi accantonati del fondo di solidarietà accantonato del 2022, una parte del 2023, ritagli di fondi che magari sono stati dati dalla regione e non sono mai stati utilizzati.
Poi il consultivo dove finisce?
No, ma magari il problema è che magari vengono dati per un progetto, non venivano spesi integralmente perché magari arrivavano più tardi.
Il problema è che venivano chiesti anche come integrazione del costo di servizio. Sei stato nel CDA, magari.
Il problema grosso è quello di
trovare tu questa situazione. Che il CDA ci poneva il problema di dire ho necessità di direttore una specie, non è chi ha preceduto.
Di un euro in più a.
Certo. Quindi bisognava arrabattarsi per sistemare le cose al bilancio e poi andavano a finire in questo fondo qui che...
Allora, il caso emblematico è stato proprio il 2022, anno in cui è iniziata questa operazione e nel novembre 2022 l'assemblea dei sindaci approva un incremento sul fondo di solidarietà che una volta era a 7 euro e qualcosa, 7 euro, quando hai il 3 euro abitante.
Questi 200.000 euro sono un euro abitante sull'ambito più o meno all'anno.
Come, nel senso che gli abitanti siamo su
130.000.
Quindi
che non sono pochi,
l'incremento è stato un incremento di 3 euro.
Quindi 2 euro non servivano, ne serviva uno solo.
Poi per alcuni comuni,
allora, c'è stato il problema di dover andare a presentare appunto variazioni importanti. Io quando poi ho spiegato questa cosa in un'assemblea, non sto a spiegare la delusione e anche un pochettino lo stupore di alcuni sindaci che dicevano: ma come, ci avete chiesto un incremento per le CAM? Perché quella era stata la giustificazione, perché nel 2022 c'è stato un incremento effettivo dei campi presi in carico, però se c'è l'incremento vuol dire che questo è l'industria per pagare i 200, di fatto non sono stati utilizzati 200.000 euro. Molti, io ti ricordo ancora appunto il consiglio di amministrazione che è venuta fuori questa cosa, è stato veramente una guerriglia, perché vengono fuori queste cose senza una chiara comunicazione. Poi io non posso dire, posso anche guardare anche l'altra faccia della medaglia, se non li avessimo avuti, cosa sarebbe successo?
Adesso non avremmo avuto i 300.
Io sono onorata di far parte del CDA, ringrazio il sindaco che ha posto fiducia in me e ringrazio entrambi per il lavoro che state svolgendo, per la presenza costante dell'avvocato Bodi vicino alla dottoressa Bianco, veramente instancabili, perché poi a noi arriva tutto il report, anche se non ci incontriamo, di tutto quello che fate. E immagino, quindi sono veramente contenta di essere a fianco di presidente come il, e poi in questo momento anche della direttrice, della direttrice con cinque funzioni, che voglio dire si è presa a cuore tutta la situazione.
Dottoressa, ce lo spieghi in 2 minuti?
Sì, parlo
così poi votiamo.
Okay.
Perché volta devo chiudere.
Due parole su previsionale. Allora, il previsionale di quest'anno rispetto all'anno scorso è un previsionale, diciamo, che prevede un valore di produzione di circa 17 milioni di euro contro 10 dell'anno scorso. Allora, un incremento fisiologico dell'attività avviene tutti gli anni. Quest'anno la partita più grossa è quella del PNRR, quest'anno 2025 è l'anno in cui i progetti PNRR devono arrivare a una concretizzazione, a una definizione, anche perché il PNRR terminerà il 31 di marzo 2026. Quindi buona parte appunto di questo incremento è proprio legato a tutti i progetti che l'azienda sta appunto portando dalla realizzazione del polo solidale, alla ristrutturazione dell'alloggio di Via del Maglio, ai progetti appunto di housing sociale, progetto appunto per l'autonomia dei disabili e degli anziani sui mobili di Caravaggio, mentre per quanto riguarda i servizi proprio quelli che proprio nell'azienda, gli incrementi appunto sono strettamente legati a poche voci di bilancio. L'ASE, l'assistenza scolastica educativa, che purtroppo in questo caso ogni anno è sempre appunto aumenta proporzionalmente ed è una cosa appunto che prescinde però dall'azienda, noi ne possiamo solo prendere atto. L'incremento importante c'è stato per il servizio affidi, perché il servizio affidi quest'anno appunto il 7 aprile 2025, siccome dato che è un servizio su cui l'azienda punta per cercare di ridurre i collocamenti nelle comunità alloggio minori, è un servizio per cui i sindaci si sono pronunciati per avallare puntare sul servizio attivi per cercare di renderlo un po' più, diciamo, appetibile, perché se l'attivo, diciamo, non è una cosa molto semplice da passare da parlare del concetto. E poi naturalmente c'è sempre l'incremento del costo delle comunità alloggio. Abbiamo un incremento delle situazioni prese in carico e l'incremento è anche strettamente legato al fatto che l'anno scorso è stato incrementato il contratto collettivo delle cooperative, che è quello che viene principalmente applicato dalle comunità ai loro operatori. Di conseguenza sono aumentate anche le rette, quindi le canoni, i due fattori sono proprio legati da questi, da questi due, cioè questo incremento è legato da questi due fattori. E poi nell'incremento delle canoni dobbiamo appunto necessariamente citare la canna Margherita, la nostra comunità d'oggi, quella che abbiamo aperto per inaugurare il 14 settembre 2024 a Treviglio. Il percorso, diciamo, è rientra appunto di circa 370.000 euro annui. Naturalmente l'idea della canna Margherita è quella di fare una canna, quella di costituire una canna propria dell'azienda, proprio per cercare di abbattere i costi. Nostra, le rette, cioè la rete non ci possiamo permettere, più quella rete che più 86 euro giornalieri contro quelle all'esterno, che sono di 130 più o meno. Quindi sì, sono costi molto importanti. Una volta si viaggiava su 80 euro al giorno, adesso la media è 110, alcune addirittura anche 180, perché ci sono quelle comunità magari che forniscono anche supporto dal punto di vista terapeutico. E poi un incremento anche riguarda la gestione dell'azienda, la parte relativa alla gestione dell'azienda, in quanto era stata messa a bilancio anche una quota per la riorganizzazione, con l'idea che potesse partire da ottobre, ma la riorganizzazione dell'azienda, quindi con le posizioni organizzative, con il piano, diciamo, con il piano organizzativo, poteva avere, diciamo, poco solo nel momento in cui l'azienda si fosse dotata di un direttore. Un direttore purtroppo abbiamo fatto un bando, il bando è stato chiuso senza nessuna persona idonea a coprire questo ruolo, e di conseguenza anche la riorganizzazione è slittata a questo punto al 2026. Naturalmente una parte di budget, circa 20.000 euro, sono stati messi a budget proprio per affrontare le spese legali, che dovremo, cioè, inizialmente affrontare tutta questa situazione.
Grazie. Siamo un po' prossimo.
Posso aggiungere una cosa, ma proprio velocissima. C'è anche tra gli atti fondamentali c'è anche il bilancio triennale di previsione. Sì. Ecco, unica cosa che mi sento di dire è che ovviamente per il 2026-2027 la previsione è molto più bassa, proprio perché non ci sarà
niente. Sì, sì, infatti, l'ho accennato prima.
Di risorsa sociale del 2020.
Posso vedere i voti, consiglieri, o avete qualche... Allora, io chiedo ai consiglieri di esprimersi sull'approvazione degli atti fondamentali di risorsa sociale. Chi è favorevole all'approvazione degli atti fondamentali? Alzi la mano. Chi è contrario? Astenuto? Due astenuti, quindi approviamo. Vi devo chiedere la immediata esibibilità. Chi? Secondo me sì. Hanno provato anche delle altre parti.
Sì,
la
segnata di ieri.
Non c'è, non la proviamo, quindi rinnovo gli auguri di buon lavoro.
Grazie,
vi ringrazio di cuore per la presenza. Grazie. E il tempo speso per voi. Grazie mille.
Arrivederci.
abbiamo 20 minuti di tempo perché poi il vice segretario che sta organizzando deve allontanarsi perché dobbiamo sospendere la seduta. Io mi scuso con la dottoressa Chiara Orifici, però il mio fermo comunque le do subito la parola. Aspetti, allora noi adesso andiamo a discutere il punto 6 che è diventato il punto 4. Approvazione del regolamento per la gestione delle siepi e filari campestri all'interno del territorio di Farasia d'Adda. Voi sapete che noi abbiamo in essere un'ordinanza vecchia, tra virgolette vecchia, di 25 anni, poi modificata parzialmente nel 2012 dall'allora sindaco Valerio con un'altra ordinanza, per un solo punto. Abbiamo capito che si è reso necessario sostituire questa ordinanza con un regolamento che potesse recepire, posto che ci sono ancora le sanzioni in lire, per cui la cosa è piuttosto anacronistica, che potesse recepire anche le indicazioni regionali, nazionali, europee in materia di salvaguardia dell'ambiente. Per cui abbiamo pensato di avvalerci della collaborazione di una Gammono e abbiamo essere chiaro, Orifici disponibile a questo incarico, la quale ha redatto questo regolamento che andiamo a proporre. Io lascio la parola subito alla dottoressa affinché possa illustrarci le motivazioni che ho già anticipato, ma anche quanto è scritto nel regolamento. Prego, dottoressa.
Allora, buonasera a tutti. Il regolamento appunto relativo alle siepi filari campestri. Il territorio di Farasia d'Adda è infatti ancora ricco della testimonianza agricola di queste strutture lineari verdi che devono essere ritenute oggetto di tutela. Infatti il testo è una testimonianza storica di quelle che erano che aveva una funzione produttiva per gli agricoltori, ma allo stesso tempo anche protettiva e piangimento, si è andata nel tempo in parte a perdersi. Queste strutture hanno una fondamentale funzione, oltre che dal punto di vista storico, quindi di testimonianza storica, anche in funzione di fornitura di servizi ecosistemici e di funzione paesaggistica. Questo è il motivo per cui già ai tempi era stata fatta appunto un'ordinanza, di cui parlava il sindaco, che era l'ordinanza del 2000 che poi è stata rivista. Tuttavia con l'esperienza dei superluoghi e la revisione delle varie leggi, nel frattempo c'è stata anche la legge appunto sul taglio del bosco che nel 2000 ai tempi non c'era ancora, si è resa necessaria una revisione. Il regolamento tende, diciamo, è stato modificato nel senso che è andato a riprendere molte indicazioni in maniera più puntuale, in modo tale da non essere fraintendibile, essere più chiaro e cercare di favorire anche in realtà una comunicazione con gli agricoltori in modo tale da gestire questa risorsa verde. All'interno del regolamento, adesso andrò un attimo in ordine giusto per riprenderlo insieme, ci sono appunto gli ambiti di applicazione, quindi è ovviamente relativo a quanto è relativo all'ambito agricolo e campestre, non prende diciamo il verde urbano, e tutela sia le siepi, quindi quanto di arbustivo che arboreo, e tutela anche in questo caso gli alberi singoli all'interno dei campi agricoli. Questo perché gli alberi singoli con diametro superiore, abbiamo individuato i 50 cm del fusto, hanno comunque un'importante funzione dal punto di vista paesaggistico. E quindi questo, diciamo, no, è stata un'aggiunta. Appunto si definisce l'area in cui sono oggetto di tutela, quindi vengono esclusi i giardini privati, anche se sono in ambito agricolo, e le zone a bosco, quindi le zone a bosco sono sotto legge forestale e quindi bisogna in caso fare la richiesta di taglio che segue invece altre linee, non è soggetta a questo tipo di regolamento. Il regolamento ha delle parti dove proprio stabilisce ciò che è vietato, quindi viene vietato il, ad esempio, le arature a una distanza inferiore di 2 metri dal corretto degli alberi, proprio per tutelare l'apparato dentale degli alberi, sia dal punto di vista proprio fisiologico degli alberi che strutturale. Ce ne sono altre, ad esempio appunto ammassare materiali di detriti a ridosso degli alberi, versare oli, ma anche proprio di acidi alcalini. E poi invece c'è una parte dove viene fatto evidente ciò per cui c'è bisogno dell'autorizzazione. Quindi sono interventi che possono essere autorizzati, ma c'è bisogno che siano valutati prima da un tecnico incaricato. Questi sono ad esempio le situazioni, interventi di contenimento della chioma, la rimozione di tratti di filari campestri che magari possono avere delle motivazioni ma devono essere valutati. E poi è vietata l'estirpazione e la delocalizzazione delle cipaglie. Ci sono degli interventi invece che non hanno bisogno della richiesta di autorizzazione, che sono la rimonda del secco, quindi se ci sono parti secche degli alberi possono essere tolti senza bisogno di autorizzazione, e la spalcatura, quindi l'alzo del palco. Questi non c'è bisogno di richiesta di autorizzazione. Dopodiché vengono messe in evidenza nell'articolo 4 le forme di gestione, in modo tale da rendere più chiaro, perché nella vecchia ordinanza c'erano diciamo, alcune indicazioni, ma potevano essere più fuorvianti. In questo modo ci sono tre forme di gestione, in modo tale che possano essere valutate. È stata inserita la sostituzione degli alberi, quindi l'obbligo nel caso in cui vengano rimossi dei tratti di filare o dei singoli alberi, c'è l'obbligo di rimetterli in mora. Dopodiché c'è anche l'obbligo, eventualmente, di sostituire le piante nel caso in cui le nuove messe di mora non siano attecchite. Quindi devono avere la garanzia di attecchimento di almeno l'80% degli alberi nuovi messi in mora alla scadenza dei 3 anni. In caso devono essere rimpiazzate. All'articolo 6 viene fatto presente come funziona l'autorizzazione, quindi funzionerà che l'agricoltore o richiedente compierà il modulo che è all'allegato 1, mettendo i dati e il tipo di intervento richiesto, dopodiché lo trasmetterà all'ufficio competente tramite mail, mezzo mail o PEC, e il comune manderà il tecnico incaricato a valutare la situazione. Dopodiché il tecnico incaricato farà una sorta di verbale e l'ufficio competente fornirà l'eventuale autorizzazione. Dopodiché ci sarà una forma di controllo, quindi alla fine dei lavori il richiedente dovrà fornire delle fotografie quantomeno di quanto è stato fatto. È stato modificato il periodo di taglio. Il periodo di taglio è stato messo al 1 novembre al 28 febbraio, è stato leggermente spostato, questo per uniformarsi ai regolamenti della zona, delle zone in realtà, la maggior parte di comuni in zona sono così, per adeguarsi sia diciamo, alle necessità fisiologiche degli alberi, gli interventi di questo genere andrebbero fatti a riposo vegetativo, quindi considerati cambiamenti climatici da novembre in poi, e soprattutto per il rispetto delle specie nidificanti. All'articolo 8 è fatta evidenza delle sanzioni, quindi per ogni intervento non autorizzato o diciamo fatto in maniera scorretta c'è una sanzione. Quasi per tutte, diciamo per molte sanzioni è stata fatta una forbice, quindi in base poi alla gravità diciamo del singolo intervento il diciamo, l'organo competente valuterà poi effettivamente quanto sarà la reazione. L'ultimo articolo è l'articolo 9, che sono le norme sovraordinate, e si fa presente che diciamo, tutto ciò che riguarda le norme fitosanitarie e i vincoli sovraordinati sono a parte, quindi una a parte rispetto al regolamento.
Grazie.
apro il dibattito avvisando che interrompo troppo e non invio domani, appena secondo. Grazie. Prego.
A questo punto, visto che
rispettiamo i tempi previsti dal regolamento.
Sì, però se, a me sta bene chiudere anche adesso e rimandare anche a questo punto, perché ci vuole un minimo di cose.
Sì,
se vogliamo che il regolamento.
Va bene, io sono. Capisco, sono.
No, ma per chiudere, no, no. Il regolamento dice altre cose, sia sul fatto di continuare, sia sul fatto di non riconvocare, sia sul fatto di interrompere le brutto, basta leggerlo, e quindi c'è scritto tutto.
Io l'ho convocato in due sessioni.
Sono altre cose diverse.
Va bene.
Se vuoi parliamo anche del regolamento.
No, allora io.
Per dato che 10 minuti potevamo evitare la descrizione perché. Però
se eviti le polemiche magari
no, va bene, allora secondo me è meglio smetterla qua, se
va bene, mettiamo qua
5 minuti.
Io chiedo una sì, possiamo andare però a questo punto chiedo alla dottoressa se domani eventualmente
posso, però non è rispettoso nei confronti dei venditori che devono
no, ho detto che
no, non è rispettoso per
ma non fate sempre la luce anche madonna signora maestra era rispettoso discorso, ti prego.
Va bene, va bene. Allora, io chiedo
di venire no, perché dicevo che, come dice il regolamento, che nel momento che si è eventualmente fissato un termine di fine, di chiusura, l'argomento all'ordine del giorno che è in corso viene terminato.